anni hai mirato a diventare numero uno, oggi sei quello da rincorrere, cioè tutti vorrebbero battere Sinner.
È diverso la posizione, tutto il resto credo che più o meno è uguale. Sono una persona che non mi metto in testa che se ne sono numero uno, numero due, numero tre. Cerco sempre di dare il massimo, il meglio possibile in tutte le giornate che gioco, e credo questa alla fine è anche la cosa più bella, no? Che uno possa dare a prescindere poi del risultato.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Gioco, partita, incontro, 6-3, 6-4, in un'ora e 13 minuti di gioco, Jannik Sinner raggiunge la semifinale della ATP Finals 2024.
Match che senso unico, la troppo superiore, cioè in tutti i sensi.
Penso che tu sia contento, un bel sorriso, sei felice.
Sorriso ci sta, era una bella partita, l'atmosfera è sempre bellissima, quindi grazie mille a tutti che siete venuti, vuol dire veramente tanto. È stata una partita difficile, credo che ci conosciamo ormai abbastanza bene. Io e Daniil ho cercato di giocare tatticamente in maniera giusta, che son riuscito, e quindi adesso vediamo dalle semifinali in poi.
Barella chiude il triangolo con Di Lorenzo che arriva sul pallone, movimento all'interno dell'area di
calcio!
Tonali,
calcio!
È il suo primo gol con la maglia della nazionale.
Se si va a rivedere le cose che si sono dette, si diceva sempre, essendo l'Italia abbiamo sempre la possibilità di trovare 30 calciatori per fare una nazionale forte, perché siamo l'Italia, per cui se detto 500 volte stava a trovare le soluzioni giuste e di avere la possibilità di metterli nelle condizioni di giocare da squadra, ma quella molto l'hanno trovata da soli perché sono ragazzi forti.
Eccoci qui. 6,8 a 2,8 Giovanni Capuano, così è finito uno dei derby più interessanti degli ultimi tempi.
No, è finito un grande test che io credo abbia dato un risultato chiarissimo, e cioè che hanno vinto tutte e due, è raro, però questa volta secondo me è successo, nel senso che non si sono cannibalizzati gli ascolti di calcio e tennis, perché l'ascolto di Belgio-Italia è più o meno in linea con quelli di ottobre della nazionale, sempre nelle altre due partite di Nations League. Aveva fatto 7 milioni puliti contro il Belgio, 7,3 sì, contro Israele, più o meno siamo lì, soprattutto lo share 31%. E Sinner è rimasto in linea con questa settimana in leggera crescita, parlo per il chiaro, leggerissima perdita su Sky, il totale è poco meno di 3 milioni, 12% di share. Il dato dice che quasi un televisore su due ieri sera in prima serata è stato sintonizzato sullo sport,
sì,
e secondo me il sottotitolo di questo esperimento che abbiamo fatto ieri sera, solo gli illusi pensavano che il tennis potesse battere in chiaro la nazionale in una situazione come quella di ieri sera, ma il sottotitolo è che Sinner vive di un ascolto suo.
Sì.
È una killer application, tanto per intenderci, ha uno suo zoccolo duro. Poi nel fine settimana, semifinale e speriamo domenica la finale, magari rivedremo i 6-7 milioni di Sinner Djokovic di un anno fa, sì, sempre alle ATP Finals, perché lì sarà libero da qualsiasi tipo di concorrenza, e anche l'evento sarà più interessante. Ieri Sinner ha giocato la partita sapendo di essere già in semifinale,
certo,
tanto per capirci,
certo.
Però secondo me quello di ieri sera è stato un esperimento sociale, culturale, sportivo italiano e televisivo molto interessante,
molto interessante. E c'è chi aveva più o meno indovinato tutto.
L'Italia e Belgio ha fatto il 33-4,
sì.
Secondo me cannibalizza un po', stasera la nazionale fa il 30 e Sinner fa l'8 più un 1,5% su Sky, sì.
30,9 a 9,9. Pardo, buongiorno.
No, che diventa 12 con quelli di Sky, che è il 2,5
diventa 12.
Diventa 12. Ha fatto circa il 12% Sinner ieri, complessivo.
Ho sottostimato di un paio di punti Sinner, però dai, non sono andato male.
Sei andato meglio. Qualcuno mi ha segnalato che il tuo collega di Rai Sport ha cannato di 6 punti, quindi ti facciamo un applausone.
Sì,
anzi,
collega di Rai Sport.
No, te lo dico dopo in separata sede, non litighiamo con tutto il mondo così.
No,
gratis,
ma mica faccio l'esperto. Mica faccio l'esperto di ascolti. Anzi,
però ieri se c'è un applausone, lo chiedo a Gianmarco, lo facciamo partire.
No, ma ieri quando all'inizio Carlo mi ha detto stasera c'è il derby, quale sì. derby, gli ho detto, io non avevo neanche capito. No, però insomma era abbastanza, ma sono d'accordo con quello che dicevi tu, cioè è chiaro che la nazionale è sempre la nazionale, è ovvio che banalmente Rai 1 vale più di Rai 2.
Cioè, sì, anche
giustamente la nazionale viene messa su Rai 1, poi era una bella partita, e però insomma sicuramente sì, era un suo ascolto che crescerà ulteriormente adesso con le semifinali, ci auguriamo anche con la finale, e va bene, è uno dei pochi eventi sportivi italiani. Devo dire che gli italiani da questo punto di vista hanno una comunque un campanilismo che riguarda le imprese, certo, gli sport che non siano il calcio in determinati momenti, anche la pallavolo quando arriva a giocarsi, sì, una finale europea, sì, una finale mondiale.
E qui era vuoi più bene a mamma o papà, no, nello stesso momento, sì, per
poi
quello.
C'era
un posto al sole, e poi io e Parder eravamo impegnati con l'Eurolega, perché Maccabi Olimpiacos.
Maccabi Olimpiacos sarà molto bella,
bellissima.
Poi diciamo che il mio fantabasket dell'Eurolega sta veramente regalando gioie incredibili, però no, assolutamente. Torniamo alle cose mainstream, e la cosa più importante, al di là del risultato televisivo, direi che è stato il risultato sportivo,
certo,
che ancora una volta è andato molto bene per tutti.
Ma c'è il professor Di Pollina che mette tutti a posto. Buongiorno, professore.
Ma più che altro avete già detto tutto voi.
Andiamo via.
Quando uno mi dice avete detto tutto voi, vuol dire che ho sbagliato la domanda. No,
sì, lo sta prendendo in giro.
Così. Io avevo notato soprattutto una cosa in più, forse, che non c'era solo la nazionale contro, c'era la nazionale che in una partita ufficiale che valeva 3 punti. All'estero, in casa degli altri, andava in vantaggio subito. È una cosa che c'è molto pubblico giovane che non ha mai visto niente di simile in vita sua, e quindi questo
poteva esserci l'effetto sorpresa. Sì,
stava succedendo qualcosa di evidentemente
anche perché la nazionale di Spalletti di solito 30 secondi ed è sotto,
sì, infatti.
E poi esatto, dopo recupera, sì.
Poi, no, non è poi vero, col Belgio avevamo avanti anche la complessiva.
La resa complessiva, no,
pensa tipo,
sì,
pensa tipo se il pubblico giovane dovesse fra qualche tempo vedere addirittura la nazionale che va al mondiale, pensa che cosa,
ma non sa cos'è il mondiale, ragazzi,
pensa che potrebbe succedere.
Vedo i caroselli nelle strade prima di andarci, per il fatto di
io posso testimoniare in casa, posso testimoniare in casa che insomma il mondiale manca una parte della famiglia.
Certo.
Manca perché quando c'è stato era veramente troppo piccolo, e poi certo, dopo 2 sere lì, ma guarda papà, ma veramente non giocheremo i mondiali? Sì, veramente, e li fanno uguale, e l'abbiamo scoperto
incredibile,
le nostre spese,
incredibile,
e quindi speriamo di rientrarci.
Antonio, questo derby però è stato, a ragione Capuano, era anche un esperimento sociologico interessante. Le famiglie italiane ieri sera hanno guardato lo sport, e questo tanto per cominciare. Poi su come si sono divise, io immagino molte mogli dire: ma guardiamo Sinner, ma dai, guardiamo Sinner che continua a guardare calcio. Però i dati sono interessanti. Peccato solo che domenica, lo dico un po' contro l'interesse di tutti, non ci sarà il crash test, la prova del 9, perché Nazionale e Sinner non andranno alla stessa ora.
E questo mi fa piacere, perché io sono molto interessato all'esperimento che c'è stato, l'ho trovato curioso tutto quanto, però la prima cosa che ho pensato è meglio se non succede più, perché va contro ogni regola attuale, e quindi io non ero particolarmente entusiasta di questa cosa. Dopodiché su questo si è tutto quello che avete detto voi, il match di Sinner è diventato assai meno sì, influente, la nazionale appunto ha iniziato ad andare bene subito, eccetera eccetera, e quindi tutto si è un po' diluito, e gli ascolti che sono venuti fuori sono stati questi. Dopodiché, quanta gente c'è ormai che in un caso simile accende il televisore e guarda sul tablet
sì, cioè il doppio device,
l'altro avvenimento, cioè Anche su quello dobbiamo fare un po' i conti con tutto quello che sta cambiando, che, e non essere troppo tranchant magari nel dare giudizi su quello che succede. Tutti si arrangiano come possono. Hai fatto l'esempio della famiglia e delle mogli, e visto che facciamo gli esempi personali, faccio il mio. Mia moglie si è vista Sinner certo, in un'altra stanza, e questo lo posso assolutamente confermare. Dopodiché, le leggi attuali dello sport in TV e che sono leggi, come dire, ben remunerate, cioè sostenute da una quantità di soldi e di investimenti, così imporrebbero che cose di questo genere, soprattutto in casi simili così forti, così importanti, non si verificassero, o quantomeno che si faccia tutto il possibile affinché non si verifichino.
Beh, ma qui hanno deciso gli organizzatori, secondo me hanno anche fatto
poi
bene.
Comunque,
hanno anche fatto bene comunque, a dire no all'inversione delle due partite del giovedì, perché questo era il tema.
No, ma poi c'è un tema comunque di Antonio, insomma, ce lo insegna da esperto e cultore della materia, e che comunque mi metto nei panni dei dirigenti Rai. Alla fine questa non era l'opzione ideale, però nemmeno avere Sinner nel pomeriggio è un'opzione ideale, perché chiaramente il prime time è prime time, quindi l'ideale sarebbe stato avere Sinner, giocare oggi o mercoledì, quindi stare nell'altro girone, a quel punto non beccare la partita della nazionale, a quel punto avresti avuto degli eventi in prime time di sport tutte le sere, questo sarebbe stato certo, un grande vantaggio, certo. Però insomma, il prime time è sacro, Sinner è finito molto prima, sarebbe interessante anche vedere le curve, magari Antonio ha pure viste, insomma, e capire che tipo di svuotamento c'è stato, di travaso c'è stato, no? Perché ho visto per esempio che il post ha fatto, mi pare, il 4% su Rai 2, ma non è colpa di chi ha fatto il post, è normale, qualsiasi partita di calcio, tu appena fai il super spot, vedi che un minuto dopo l'ascolto diventa la metà, ma è la cosa più normale del mondo.
Io scommetto che la curva nell'intervallo della partita si è spostata tutta su Sinner, vabbè, ma questo è quasi fisiologico. No, io volevo chiedere ancora una cosa ad Antonio che non c'entra niente.
Ma poi c'è il domandone, perdonami. Approfittiamone, se Sinner andrà in finale, domenica si sfondano i 6.686.000 di Sinner Djokovic di un anno fa o no? Cioè, ci sono gli elementi o no, secondo te, Antonio?
Sì, ci sono, nel senso che a quel punto il valore del match, il fatto che non ci sia concorrenza, il fatto che l'attesa sarà tutta concentrata lì, non c'è campionato, non c'è altro, sì, sono numeri assolutamente alla portata. E quindi
anche
bene,
se non cioè, sarà prime senso, time, sarà un po' prima.
Sì, certo,
sarà intorno alle 18.
Sarà pomeriggio, noi saremo in onda.
Sì, noi saremo in onda, sì, e quindi tutti dovranno assolutamente utilizzare qualunque device, certo, per ascoltare device, tutti i convocati weekend, convocati guardando, e poi tenere silenziato Sinner.
Certo.
Sinner.
Certo. Senti, volevo chiederti ancora una cosa, Antonio, che non nulla c'entra con questi due soggetti. Nella notte, poi ne parlo anche, nella notte, domani mattina presto, Tyson.
So dove stai andando.
Tyson, cioè tu ti dico, vabbè, pagliacciata, buffonata, però 25 milioni di spettatori in tutto il mondo, forse di più.
Sì, potendo, chi è che non si guarda una baracconata simile? Ma
io,
proprio per divertimento.
No, io la guardo. Sì. Scopro adesso dell'esistenza della baracconata.
Non fate quelli così, ma voglio dire, chi è che non dà un occhio così? E poi il fenomeno sport live sulle piattaforme, secondo me è un tema su cui sono molto curioso di vedere quello che succede e se ha un futuro. Finora mi pare che, soprattutto per quanto riguarda Netflix, siamo sempre in zona iper ultra spettacolare, ultra pop, baracconato, appunto, e quindi
baracconata è il termine tecnico, no?
Il termine baracconata, avete 58 anni, Tyson, scusate che affronta uno youtuber brutto finché vuoi, ma è uno youtuber, cioè voglio dire, chiamala come ne hai voglia, cioè, però però siamo nell'epoca dello sport a uso di Netflix.
Potremmo candidare Pardo a un match
con Tyson.
Sì,
io vorrei combattere con Capuano, ma credo che ci sia un problema di peso. Cioè, credo che siamo due
categorie diverse. Io credo di sì, non è ancora ammesso.
Io penso di essere tra i medio massimi, no, forse i massimi proprio. E Capuano è un
medio leggeri.
È un belter,
forse un piuma. Detto.
Grazie, Antonio.
Diciamo che essendo Netflix, siamo più in zona Squid Game che
sì, 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 ma comunque gli esempi sono tanti, perché secondo me anche la famiglia James è una roba da Netflix, Bronny e LeBron è una roba da Netflix, ma ce ne sono molti di esempi di sport che si adattano allo schermo Netflix, ragazzi. È così.
Posso dire l'ultima cosa tornando a Sinner? Secondo me l'aspetto più interessante di questa vicenda è che Sinner è come è stato Tomba, come è stata, come è la Pantani, Ferrari dei momenti Pantani, in cui combatte per il titolo, sì. Pantani. È uno di quei pochi momenti in cui, speriamo che diventino sempre di più, eventi sportivi che non riguardano il calcio riescono ad avere una forza da TV generalista attuale, perché la TV generalista attuale fa molta fatica a poter gestire, a poter fare quegli ascolti. Cioè, la TV generalista, lo sappiamo, insomma, è spietata nel senso più profondo del termine, nel senso che se non fai ascolti ovviamente ti chiudono, giustamente, soprattutto quella commerciale che deve rispondere a logiche che non ha neanche il canone, quindi è ovvio che tutto. Sinner è una di quelle pochissime cose dello sport che non è calcio che riesce a mantenere un livello di ascolto perché
vince,
tale
perché vince, fa incazzare anche alcuni con la storia dove abita, cosa fa, chi è, come si chiama, eccetera. Grazie Antonio Di Porina, ci fermiamo un secondo, cioè un secondo, pochi secondi e poi torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Fine partita vengo io sotto la curva e fischiatemi, ma durante la partita stateci vicino. Loro devono caricare il pubblico, però non ci fischiate. Alla fine fate quello che volete. È arrivato una nuova persona, un nuovo allenatore, gli è stata data carta bianca e io devo fare il massimo con questi giocatori. Non mi interessa a me quello che è successo prima. Da oggi in poi io sono il responsabile. Se mi conoscete sapete che io parlo in faccia, per cui gliel'ho detto. Lui, devo essere sincero, mi ha lasciato a bocca aperta per le cose che ha detto, per il bene che vuole a questa squadra, a questa città. Dice: io non posso girare il mondo e vedere Roma Capt Mundi e la squadra non va. Dice: io lo so, ho speso tanti soldi e non sono riuscito a fare quello che ho intenzione di fare, e per questo mi ha preso, per cui adesso tocca a me.
Allora io uso questo crunch time di 3 minuti perché sennò c'è un altro match di pugilato oltre a Pardo Capuano tra il sottoscritto e la Rosciani per la borsa. Crunch time di 3 minuti, dunque dove vi lascio un tema a scelta, se un commento sulla nazionale o un commento su Ranieri. Comincio Capuano.
No, lo faccio sulla nazionale. Al di là degli enormi rimpianti che tutte le volte che vediamo la nuova nazionale coltiviamo a proposito di come è andata quest'estate, c'è anche da dire con grande onestà che alcuni dei pezzi del puzzle quest'estate non c'erano. Penso a Tonali, penso a Retegui che si sta rifinendo con Gasperini, e penso ad esempio ad alcune alternative come Rovella, come insomma tante cose. Però diciamo una cosa, che noi abbiamo preso ieri sera la certezza di un risultato sportivo che non era scontato e non va sottovalutato. Io lo so che tanti dicono: ma la Nations League non conta nulla, non ce ne frega niente, ridateci il campionato. Noi 2 mesi e mezzo fa pensavamo che non saremmo arrivati né primi né secondi in un girone che probabilmente ci avrebbe condannato a non essere testi di serie al girone di qualificazione per il Mondiale del 2026. Mancano ancora 90 minuti, ci siamo tolti tanti sfizi, compresi la vittoria a Parigi, e siamo già ai quarti di finale. Diciamo che sono state fatte le cose per bene.
Pier?
Beh, 5 secondi sulla nazionale per dire che semplicemente una suggestione su quante su quanto eravamo arrabbiati, ma pure io, no? Nei giorni immediatamente successivi all'europeo, se si fosse scelto di pancia, forse si sarebbero fatti dei disastri. E che non vuol dire che bisogna sempre difendere tutto, per carità, non è una posizione democristiana, però come spesso succede ha prevalso la razionalità e per ora le cose stanno andando bene. Poi la della sfida sarà sicuramente nella qualificazione mondiale. Sulla Roma ho sentito le parole di Ranieri che mi sembrano condivisibili, un po' perché chiaramente lui adesso sta da questa parte
ranierizzando. Cioè,
guarda, quel passaggio su Friedkin io penso sia sincero, te lo dico sinceramente, così come non ho lesinato a Friedkin critiche di tutti i tipi, perché per me il peccato originale, lo sapete, è stato andare via Mourinho, poi è stato fatto un errore anche con De Rossi e in generale alcune cose che la Roma ha fatto in questi mesi sono state completamente sbagliate, completamente naif, però che lui, che loro siano sinceramente dispiaciuti, che ai Friedkin gli importi della Roma io non ho dubbi, anche perché hanno speso una tale quantità di soldi che, voglio dire,
quindi io credo che l'impegno gliene frega, cioè, perché un miliardo non è che
gliene frega e ti posso dire che, senza avere ovviamente le intrature che ha in questo momento Ranieri, anch'io ho avuto la percezione netta che insomma siamo di fronte a dei miliardari americani texani che non capiscono perché a fronte di un investimento economicamente così importante, così rilevante, le cose non stiano andando. Io credo che Ranieri sia un'ottima notizia, soprattutto per il lato B, non perché lo voglia sottovalutare come allenatore, secondo me come allenatore farà un buon lavoro, sistemerà le cose, poi è chiaro che la stagione è largamente compromessa, non so quali margini ci possano essere. Pensare a una Roma che arriva fra le prime 4 o fra le prime 5, se dovessero essere 5 le squadre, mi sembra molto molto difficile, ma in generale quello che mi sembra più interessante per il futuro è aver preso una guida stimata, rispettata, conosciuta, italiana, a gestire la parte tecnica.
No, ma assolutamente. Bisogna vedere poi con quali competenze, non competenze di Ranieri, quali, che ne ha certamente, no,
quali,
con
ruolo, quali poteri gli daranno.
Perché c'è sempre questo enorme tema che
questo però non possiamo sapere.
Se poi i ruoli sono svuotati di...
No, certo, questa è una cosa che però noi non possiamo sapere, lo sa solo Ranieri e Friedkin, o forse nemmeno loro, ecco.
Va bene, Pier, ci sentiamo domani in campo con Pardo. Bacio e abbraccio.
Mi sai di una cosa, 30 secondi, domani 11:30 in campo con Pardo. Io credo che l'errore su Locu, con rispetto per la persona, perché per la persona si deve dare rispetto, però cioè l'idea di essersi affidati a persone che conoscevano poco la realtà del calcio italiano è una lezione che i Friedkin credo che abbiano capito. Ed è qui la chiave. Serve un amministratore delegato che conosca come... Che ci abbia le chiavi all'acqua, dicono, spero di non aver detto una cosa sbagliata, no. Il napoletano, no? Che chi ha la conoscenza, chi ha il know-how, perché questa è la cosa che manca. I soldi li hanno messi, gli investimenti ce l'hanno, la passione ce l'hanno, non sono delle figure che stanno lì per mettere il faccione, come si dice in gergo, sì. Anzi, tutto il contrario. Quindi non cercano vanità, forse vorranno fare lo stadio, ma questo in prospettiva può essere pure una buona notizia per la Roma, no? E, c'è bisogno assolutamente che ci sia gente che conosce la realtà del calcio italiano, e Ranieri è un ottimo punto di partenza.
Ciao Piero, domani baci.
Ciao.
Allora noi ci fermiamo per la borsa e torniamo subito dopo con varie cose.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
La mia tattica è quella di partire e vincere, quello che poi sarà. Proviamo a fare il massimo, sicuramente Orge farà un weekend molto sulla difensiva, per forza di cose, alla fine ha il vantaggio della classifica, 24 punti, ed è difficile recuperare 24 punti in un weekend.
Domenica qui non c'è contemporaneità che tenga, perché sarà alle 14, sfida all'OK Corraldi, qui immagino parlare
si spera, domenica.
Si spera che sia domenica.
Si spera che sia sopravvissuta al sabato della sprint race, sfida.
Insomma,
se dobbiamo dare un'occhiata, ma c'è qualcuno che ne sa molto più di noi, chi siamo noi, se dobbiamo dare un'occhiata a come è andata questa stagione, diciamo che è capitato molto più spesso che maturasse il risultato col quale Martin sabato sarebbe già campione del mondo.
Perché di solito il sabato vince Martin, la domenica
solo
vince
che stavolta okay. se vince il sabato Martin, domenica possiamo andare tutti al mare, come dicono quelli bravi.
Paolo Iranieri, buongiorno, inviato dalla Gazzetta.
Ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao. Come state?
Bene. Vogliamo arrivare
alla
domenica.
Stiamo appesi come le foglie d'autunno.
Diciamo. Vogliamo arrivare alla domenica alle 14.
Vogliono arrivarci tutti alla domenica, bisogna vedere cosa succederà domani, però Bagnaia ha nelle sue corde di vincere domani, l'aveva fatto già vedere proprio a maggio, però poi l'ha cascato all'ultimo giro, quindi lo sappiamo, le gare sono le gare, quindi i 24 punti, lo dice anche lui, sono tantissimi, ma mi sembra che lo stia anche affrontando con lo spirito giusto, cioè non è nervoso, anche perché sa che tanto lui può fare poco. Esatto, lui può vincere, provare, poi vedere cosa fa Marti. Questa mattina soprattutto è cascato, non so se l'avete visto, ha sbagliato la prova di partenza, come gli capita spesso questa stagione. Poi è arrivato in fondo al rettilineo alla prima curva, gli è passato all'esterno Vignales, probabilmente si è spaventato, ha pinzato forte e è andato giù. Quindi diciamo che il primo turno di libere non l'ha chiuso benissimo, però alla fine sono tutti là, perché comunque quinto tempo Martin, settimo lui, Nakagami per una volta che all'ultima gara nel mondiale ha fatto il miglior tempo, Acosta che, ecco, Acosta secondo me è uno che potrebbe essere un po' pericoloso per il mondiale, nel senso che anche a maggio, se vi ricordate, era andato fortissimo, poi era caduto e vorrà provare a vincere la sua prima gara quest'anno.
Sì, quello che dico io è nel complesso che secondo me se Martin resta in piedi vince il mondiale.
No, ma
se Martin resta in piedi vince il mondiale.
Ma è così, anche perché purtroppo questo è un duello che abbiamo aperto col nostro amico Carletto Pernato oramai da settimane. Gli altri stanno mancando tutti, cioè nelle ultime sei vittorie la domenica di Pecco Bagnaia, cinque volte è arrivato secondo Martin, e così diventa difficile, anzi sabato e domenica diventa impossibile, perché in realtà dovrebbero mettersi una marea di piloti tra il primo e l'altro per pensare di poter recuperare 24 punti. Ma così è stato difficile anche per tutta la stagione. Io credo che questo sia un tema, cioè questo è un campionato che è stato condizionato certamente dalla sprint race, il calcolo l'ha fatto Pecco Bagnaia, quel famoso più 24 meno 24, ma secondo me è stato molto condizionato anche dal fatto che gli altri sono spariti, e quindi per quanto Pecco abbia vinto tantissimo la domenica ha quasi sempre vinto con l'altro secondo e alla fine sono pochi punti.
E alla fine, se consideriamo che Martin tra sprint e gara ha fatto 30 podi in ogni caso, e Pecco ne ha fatti 6 di meno, se non dico una cavolata, per cui hanno fatto veramente il vuoto. Ogni tanto c'è stato Marquez, cioè Marquez che era atteso ad Aragon, ha stravinto, ha dominato, a Phillip Island era attesa Marquez e ha rivinto là. E purtroppo però Pecco ha fatto degli errori che adesso pesano, perché se non fosse cascato proprio in questa famosa sprint qui a maggio avrebbe 12 punti in più, se non fosse cascato a Misano dove anche là bastava accontentarsi del terzo posto, era un mondiale che arrivavamo qui, era sì, apertissimo.
Però Paolo, qui il grande tema filosofico è: può un pilota vincere 10-11 gare e non vincere il mondiale? Questo è il tema filosofico, e uno può rispondere: siamo nell'epoca delle sprint race, bellezza, no Giovanni?
Sì, e va bene così, nel senso che le regole sono conosciute prima, quindi non c'è niente di scandaloso. Il tema filosofico, lo so, c'è tutto, e poi io continuo dal giorno in cui è successo a pensare che l'episodio che abbia cambiato il senso sportivo di questa stagione sia stato Aragon, e quindi se Pecco Bagnaia, come probabilmente accadrà, arriverà secondo in questa volata mondiale, dovrà ringraziare Alex Marquez. Io questo penso, lo penso da quel giorno. E credo che più avanti, quando verrà riletta questa stagione, che Martin vince in maniera meritatissima,
esatto.
È un pilota meritatissimo. Però quello è un episodio che cambia completamente l'inerzia del campionato.
Quello sì, cioè, anch'io la penso molto che lì sia stato gran parte colpa di quell'incidente, sia dalla parte di Alex Marquez. Va detto però che se Pecco comunque avesse magari pazientato quel pochettino, quella gara la portava sul terzo posto, quindi anche quelli erano 16 punti in più che avrebbe oggi in tasca. Sono tanti episodi alla fine, ma in un mondiale dove alla fine hai 40 gare tra sprint e GP, è chiaro che gli episodi, bene o male, soprattutto fra due che ogni domenica sono lì o primo o secondo, fanno la differenza. È stato più bravo in questo senso Martin, che lo scorso anno l'aveva buttato via molto anche lui il mondiale, perché ricordiamoci quando aveva sbagliato in Indonesia e poi aveva sbagliato la gomma a Phillip Island, anche là si era giocato molto delle sue possibilità. Quest'anno è stato più bravo lui e Pecco comunque è fortissimo, perché rischia di vincere 11 gare e mai nessuno nella storia ha perso mondiale vincendo tanto.
Io oggi ho letto un'intervista di Claudio Domenicali in cui secondo me dice una grande bugia, cioè per me Martin un Bagnaia pari sono, cioè vince la Ducati non è così importante quale pilota vince.
Ma non è vero, esatto.
Sono d'accordo anche perché Martina lo fa solo.
Esatto, no, soprattutto pensa all'assurdo se Bastianini dovesse riuscire a chiudere, a battere Marquez in questo weekend e quindi sorpassarlo in classifica, il primo e il terzo del mondiale sono due piloti che vanno via dalla Ducati. E quindi su è chiaramente che i Ducati vorrebbero, a livello anche per lo sponsor e tutto, che fosse Pecco il
vincitore,
quello che vince, esatto, sì. Però secondo me l'errore in effetti, considerando tutto quello che vale Marquez, tutto il suo peso e cosa, però perdere un pilota come Martin, secondo me è stato un grande errore. Sì. Io la penso così, l'ho sempre pensata e continuo a pensarla.
No, ma quello è dubbio, lo penso anch'io. Martin andrà in un'altra, a correre per qualcun altro, per un'altra casa, portandosi dietro il numero uno. Quindi bugia bianca di Claudio Domenicali. Beh, vediamo, io conto di arrivare a domenica. Intanto ringrazio Paolo Ianieri. Ciao. Grazie. Paolo, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, un abbraccio, contiamo di arrivare a domenica alle 14 con un mondiale ancora.
Sarebbe bellissimo perché avremo alle 14 la MotoGP, sì. Per 40 minuti. Poi potremmo avere il doppio se Vavassore e Bolelli proseguono e ci regalano un sogno, intorno alle 18 Sinner e alle 20:45 Italia-Francia.
Beh, mica male.
Insomma, per essere una domenica senza campionato, ce la possiamo far passare.
No, volevo chiederti una cosa invece, dato che ho un minuto, anche qui crunch time. Dato che non te l'ho chiesto prima, sulla Roma, molti tifosi della Roma, come accade molto spesso quando le cose non vanno bene, ma speriamo che questi vendano, che la vendessero, che la vendesse Berlusconi, che vendesse il Milan, che Moratti vendesse l'Inter.
Sì, poi il dopo spesso, esatto, viene poi contestato allo stesso modo, no, ma anche se arrivano delle proprietà solide che però ragionano in maniera diversa. I Friedkin, se c'è una cosa che non hanno fatto mancare alla Roma, sono i soldi. È stato un sostegno economico enorme, perché arriva al miliardo di euro e tra l'altro col paradosso che la Roma non è ancora un'azienda in equilibrio, anzi è un'azienda molto lontana da un punto di equilibrio. È un progetto sportivo che dovrà essere rifondato per l'ennesima volta e par di capire che Friedkin vogliano sostenere anche quest'ennesima rifondazione del progetto. Io non credo che in questo momento ai tifosi della Roma convenga una proprietà diversa dai Friedkin.
Assolutamente.
Però è chiaro che il cumulo di errori che sono stati commessi negli ultimi 14 mesi è enorme e quindi almeno, certo, che sia fatto tesoro di questa serie,
no,
di errori.
No, ma se la pancia ti dice meglio che vadano via, il cervello deve dirti ma care grazie che ci sono, ci fermiamo per il traffico.
Vi siete persi una convocazione. Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
When I agreed to this fight and I started training, I said, what the fuck am I thinking of? And to my children, I'm nobody. But that night they're gonna find out their father's very special.
Ma qui parliamo di baracconate e poi di pugilato vero. Tu hai detto, Giovanni Capuano, che non guarderai Tyson.
No, non sapevo neanche ci fosse. Chiedo scusa per l'ignoranza, così è.
No, però lui dice, i miei figli non sapevano neanche chi fosse. Chi me l'ha fatto fare? Guarda, poi dice, però i miei figli non sapevano chi ero, voglio lasciargli questa testimonianza. Fatto sta che questo pseudo match muoverà 285 milioni di euro, 80.000 spettatori a Dallas e 25 milioni di telespettatori. Già che ci siamo, ne parliamo invece con chi fa anche il pugilato vero, così chiedo un commento, cioè Edo Germani di TAF, cioè Don King italiano. Ciao Edo.
Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori.
E soprattutto il mio amico Jonathan Cogasso, che domani combatte per il titolo italiano. Ciao Johnny.
Ciao Carlo, ciao a tutti gli spettatori.
Prima di pugilato vero, datemi un commento su questa, su quello che vedremo stanotte, domani mattina, Edo.
Allora, malincuore da appassionato devo dire che fa parlare di pugilato, quindi per gli appassionati è una cosa un po' così così, ma siccome c'è l'obiettivo di parlare sempre di più di pugilato fa benissimo, perché hai appena detto dei numeri impressionanti, e quindi l'importante è che se ne parli, ecco, di pugilato, anche se questo è uno pseudo match, come hai anticipato.
Sì, no, è uno pseudo match che però appunto muove tanto interesse. Johnny, da pugile come lo vedi?
Beh, da pugile sicuramente ci dà ancora più visibilità. Dico ci dà, perché a maggior ragione veniamo, attraiamo più fan. Quello che abbiamo bisogno noi è di gente che viene a sostenerci, viene al palazzetto, come sarà domani sera, che è praticamente full. Sì. Quindi sentire quell'atmosfera, quell'aria, quello che ci porta avanti.
Sì, ma innanzitutto complimenti per il timing, Edo, perché io e Giovanni soprattutto siamo molto attenti ai calendari, no? Collocare questa riunione al forum di Assago, riunione estremamente importante, in un momento in cui non c'è campionato di calcio, in cui magari eventualmente hai avuto anche il casino mediatico del match di Tyson, secondo me è stata una grande idea. Casuale o avete fatto apposta, dato che l'avete collocata da molto tempo?
Di Jack Paul e Mike Tyson, abbiamo guardato un calendario dove avevo visto che c'era la sosta nazionali e siamo stati anche fortunati, perché era una disponibilità che l'Allianz Cloud ci ha dato, quindi che abbiamo prenotato con largo anticipo, ma un po' di tutto, un po' di fortuna, un po' di scelta, e che c'è bisogno sempre di un po' di tutte le condizioni necessarie per fare dei grossi numeri. Siamo lontani dagli 80.000 spettatori, ma domani credo che faremo un bel sold out, quindi sui 5.000 spettatori paganti all'Allianz Cloud di Milano.
Avremo quattro match molto importanti.
Quattro match titolati, non si è mai vista, o comunque da tanti anni che non si vedeva una card così combattuta, perché uno dei principi fondamentali di TAF è match equilibrati, match che appassionino le persone, sia già quelle appassionate sia le persone che si avvicinano per la prima volta, perché abbiamo bisogno di non sapere già chi è il vincitore, ma di combattimenti reali, e domani ci sono tutti i presupposti per veramente far esplodere il palazzetto.
Ecco, Johnny, domani combatti per il titolo italiano dei massimi leggeri contro Lizzi, che mi presenti questo match? Come stai tu? Come vedi questo match?
Allora, stai chiedendo la persona sbagliata, perché io sarò di parte, ti dirò che domani salirò sul ring e quello che farò è togliere ogni dubbio, quindi smentire Edoardo, che quindi sono match combattuti 50-50. Sicuramente Lizzi è un avversario che ha avuto degli ottimi successi da dilettante, quindi non è l'ultimo arrivato, ma il professionismo è un'altra cosa, un'altra storia. Domani ho tutte le intenzioni di dimostrare che sono ad un livello diverso dal suo.
Quanto contava questo match? Lo stavi aspettando da tempo, uno sfidante?
Lo aspettavo da più di un anno, quindi io da più di un anno che sono sfidante ufficiale del titolo italiano, e devo ringraziare lo stesso Lizzi, perché è stato lui a proporsi, a farsi avanti, perché non avevo sfidanti, quindi ti devo ringraziarlo per questa opportunità che mi ha dato, e che io domani farò il possibile per non sprecarlo e quindi laurearmi campione italiano e da lì guardare più avanti.
Più avanti cosa c'è? L'Europa e poi il mondo?
Beh, l'hai appena detto tu, quindi sì, passo per passo, con appunto la supervisione del nostro team, che comprende il mio maestro, comprende Edoardo. Sceglieremo i passi giusti, perché la box si tratta anche di questo: i passi giusti nei momenti giusti fanno la differenza, quindi non si può andare allo sbaraglio, allo sbando, primo avversario che capita si sfida. Cose vanno fatte bene, una gestione ottimale per arrivare ai grandi obiettivi.
Johnny, un'ultima cosa: domani c'era grande pubblico al forum, un po' per tutte queste ragioni che abbiamo detto, un po' perché il pugilato comincia ad attrarre. Io credo che questo sia importante, cioè il pubblico che sta intorno a questi match è qualcosa di importante.
Il pubblico è tutto, senza pubblico sarebbero degli sparring in palestra, invece con il pubblico c'è l'atmosfera mi viene a fare un esempio dei grandi concerti, l'atmosfera dei finali della Coppa del Mondo, della Champions League, è quell'adrenalina in più, quella cosa che ti galvanizza. E quando salgo sul ring salgo per me stesso, però essendo un artista devo dare anche al pubblico, no? Che ha pagato il biglietto per vedermi, devo dargli lo spettacolo, perché è quello che viene a vedere. E il pubblico del pugilato ama il KO. Quindi quando si sale sul ring si sale sì per vincere, ma se c'è la possibilità di finire prima, è bene, sempre ben accetto.
Ci vediamo domani. Ciao Johnny, grazie.
Ciao Carlo.
Allora,
ciao.
Allianz Cloud, domani si inizia Germani, dottor Germani, si inizia alle...
Domani inizia la main card alle 19.30 e poi ci saranno 5 match, uno più belli dell'altro, e non sarà un evento di pugilato, ma come ha appena detto Jonathan, sarà uno show nello show, perché abbiamo tante sorprese anche intervallate da spettacoli musicali, tanti artisti, uh-huh, tanti VIP, e quindi un'atmosfera all'americana.
Sì, ma tanti ragazzi soprattutto, questo mi ha colpito molto quando sono stato a vedere il pugilato di recente. Grazie a Edo Germani, in bocca al lupo a te, a Jonathan Cogasso.
Grazie Carlo e grazie a tutti quanti.
Abbraccio, sentiamo domenica.
Sentiamo domenica, che sarà una domenica ricchissima. Sì. Quindi partiremo dalla MotoGP.
Se puoi far postare Sinner, sono contento, perché no, me lo guardo in pace senza parlare con te.
Non lo so, vediamo cosa si può fare. Intanto vediamo di portarcelo, Sinner, alla fine di domenica.
Quattro pari, Zverev, Alcaraz, primo set, ma qui si tratta solo di aspettare lo sfidante. Grazie a Claudio Schettone, redazione, a Gianmarco Ferronati, regia, ovviamente a Giovanni Capuano. Ciao a tutti.